grazie di essere venuti a questo incontro di leggere e non dimenticare, vedo essere numerosissimo. Siamo qui per parlare dell'ultimo libro di Tommaso Montanari, che è il libro si intitola La libertà di Bernini, la sovranità dell'artista e le regole del potere. E ne parleremo insieme al professor Marco Colarena, che è docente di storia dell'arte medievale all'Università di Pisa, il professor Silvio Ferrone, che è docente di storia dello spettacolo all'Università di Firenze, e Nicola La Gioia, scrittore che conoscete, vincitore del premio Strega due anni fa con La Ferocia, e anche direttore del Salone del Libro, del nuovo Salone del Libro di Torino. E ora io darò la parola a loro, quindi sono qua di passaggio, però una cosa... Sì, prego, certamente, ovviamente, Anna Benedetti, che è, come sapete, l'anima di Leggere per un
Buongiorno a tutti, naturalmente, e innanzitutto il più cordiale benvenuto a Tommaso Montanari, insegna storia dell'arte moderna all'Università Studiata da Voce, Federico II di Napoli, si è sempre occupato della storia dell'arte del XVII secolo, cercando di rispondere alle domande poste dalle opere con tutti gli strumenti della disciplina, dalla filologia attributiva alla ricerca documentaria, dalla critica delle fonti testuali all'analisi dei significati, a un'interpretazione storico-sociale. Tra le sue opere ricordiamo la postazione e due volumi per vita dei pittori, scultori e architetti moderni di Gian Pietro Bellori, a Consessario Michelangelo 2011, il Balocco 2012, Costituzione Concilia 2013, le pietre con Alice Leone, Paolo Maddalena e Sara Donatello, le pietre e il popolo, restituire ai cittadini l'arte e la storia della provincia italiana nel 2013, è vicepresidente di Libertà e Giustizia e scrive su Repubblica. È già stato nostro ospite il 29 ottobre 2014 con istruzioni per l'uso del futuro, il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, e l'11 novembre 2015 con Privati del Patrimonio. E con noi Marco Collarena, nato a Merano, laureato in lettere moderne con una tesi in storia della critica d'arte, si è perfezionato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove insegna attualmente storia dell'arte medievale. I suoi studi riguardano la storia dell'arte tra tardo medievo e prima età moderna, con particolare riguardo per l'artiglieria, la scultura e le fonti letterarie. Silvio Ferrone insegna storia dello spettacolo all'Università di Firenze, è autore di numerosi volumi, tra cui La casa dell'ingegnere, Mosche volanti, Sogno di Ogonoff, Le smanie per la rivoluzione, Attori mercanti corsari 2011 e La commedia dell'arte 2014. Nicola La Gioia, scrittore della Torbari, ha esortito con tre sistemi per imbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi. Nel 2001, nel 2004, ha pubblicato Occidente per principianti e soprattutto tornando più riuscito riportando Tutto a casa 2009. Nel 2014 La Ferocia, Tommaso Cucco ha vinto il premio Strega. Dal 2016 è direttore del Salone del Libro di Torino. Un artista integrato, provo alle richieste dei committenti, perfetta incarnazione dello spirito del suo tempo, questa era l'immagine di Gian Lorenzo Bernini che eravamo abituati a conoscere. Il personaggio che emerge dal nuovo libro di Tommaso Montanari è invece molto diverso, grazie a un'analisi stilistica, a una profonda conoscenza di fonti e documenti, dei rapporti sociali e della recensione critica. L'autore raccoglie una sfida, consegnandoci l'immagine di un artista moderno e controverso, che ha offerto alla società assai più di quanto essa gli domandasse. Gian Lorenzo Bernini è stato l'artista più potente, ricco e realizzato dell'Italia seicentesca e in particolare il dittatore artistico di Roma. Ma non fu un artista al servizio del potere, fu un uomo libero controcorrente che sacrificò parte del proprio successo per difendere l'autonomia del proprio linguaggio artistico. Desidero segnalarvi che abbiamo dovuto modificare il calendario investendo due incontri. Mercoledì 8 febbraio sarà con noi Maurizio Ferraris e mercoledì 22 Alessandro Barbero. Cedo quindi la parola a Fabio Galati, giornalista delle edizioni Fiorentina e Repubblica, che modererà l'incontro.
Grazie. Io lascio subito la parola a chi è intervenuto accanto a me. Vi voglio soltanto, per chi non ha ancora letto il libro, parlare di una cosa che Tommaso racconta all'inizio. Cioè, questo è un libro frutto di 20 anni di lavoro, cioè di studi su Bernini, ma è un libro pensato non per, come dice Tommaso, la premessa per i 30 studiosi di Bernini o per i 200 studiosi del 600 italiano, ma per tutti. Ora, siccome io non rientro né nella prima né nella seconda categoria, quindi lo sono letto ben volentieri, ecco, questo ci tenevo a dirlo all'inizio perché non sembri soltanto una monografia di livello e di scrittura universitaria, ma è una cosa che tenta di spiegare a tutti quella che secondo Tommaso è stata appunto una o automistificazione o comunque un tentativo di camuffare anche dei sussulti di libertà personale che Bernini aveva invece di quella che, come Anna ci ha raccontato all'inizio, era è la figura che è arrivata fino a noi oggi. Devo dire, poi ne parleremo magari più tardi, che appunto questo, per occupandomi di comunicazione, mi ha molto colpito tutto il racconto di come si è sviluppata una strategia di comunicazione di Bernini e come questo poi è inciso in quello che è arrivato a noi fino ad oggi. Però smetto subito e ti darei la parola al professor Colaretta.
Quando mi è stata proposta
la guardia
questo incontro, ho esitato e poi ho deciso di accettare. Ho esitato perché anch'io non sono né dei 30 né dei 200 nominati prima, e ho accettato perché da tempo, da un altro punto di vista, vado riflettendo sul genere della monografia d'artista, e leggere qualche cosa che sapevo già in partenza sarebbe stato di grande interesse, è stato, diciamo, un'occasione importante. Come dice l'introduzione, il libro non costituisce una monografia standard su Bernini, è piuttosto un ampio saggio interpretativo sulla personalità artistica del Bernini, teso a leggere la sua personalità in modo diverso da quello oggi prevalente, sia sul piano dei rapporti sincronici dell'artista con il contesto, sia sul piano diacronico di cosa rappresenta Bernini nello sviluppo della storia dell'arte, in particolare della figura dell'artista fra modernità e contemporaneità. Il libro di oltre 100 pagine si articola in 7 densi capitoli e una corposa appendice. Vorrei fare una piccola presentazione il più possibile oggettiva, perché così tutti quanti abbiamo un'idea di cosa andremo a discutere. Certo. Grazie a lei. Il primo capitolo dà il là all'intero racconto rivisitando un aneddoto che ha molta probabilità di essere un fatto storico, ci sono diverse fonti, lo racconto in maniera variata. Insomma, a un certo momento il Papa e due prelati vanno a vedere un'opera che è già famosa, Bernini, ed è naturalmente la Pole Daphne. E uno di questi prelati, un francese molto controriformista, dice, afferma che non avrebbe ospitato nella sua collezione un'opera di questo genere, in cui un giovane muso insegue una giovane idem, la quale si sta trasformando in qualche cosa di molto strano, in una pianta. E tempestivamente l'altro prelato, che è naturalmente un uomo destinato a un destino molto, molto roseo, Maffeo Barberini, il futuro Papa Urbano VIII, e coglia lì per lì due meravigliosi versi latini che giustificano la scultura. Quisquis amans sequitur, fuggitive gaudia forme, chiunque preso da amore insegua i piaceri di una bellezza fugace, si trova fra le mani poche frasche o delle bacche amare. Era un uso questo, introdotto soprattutto dai gesuiti, vero, di trasformare l'albaradan classico in qualche cosa che insegnasse qualche cosa di valido per la vita cristiana. A questo modo la statua così rischiosa, il lupo statuario così rischioso, viene salvato. Viene salvato e introdotto in una cultura che è volta verso, diciamo, la visione cristiana della vita e della morale. E questo diventa, negli occhi di Montanari, una sorta di rete dorata che in qualche modo imbriglia Bernini, vero, e ne condiziona il futuro professionale di scultore. Non sarà più uno scultore che riduce il marmo a 2-3 mm per fare delle foglie, uno scultore straordinario in cui il rapporto occhio, mano, cervello funziona alla meraviglia, ma diventerà qualcosa di altro, uno scultore che nella lettura abbreviata del fosforo è lo scultore dei grandi papi di contorno, dei grandi papi del Seicento, e come tale, a seconda di come si schiera l'osservatore, glorificato in maniera molto politica, oppure, come dire, supercigliosamente condannato per la sua alleanza con il potere. Il secondo capitolo attraversa tutta rapidamente la vita, va alla fine e oltre la vita di Bernini per ricostruire, e questo è un aspetto degli studi di Tommaso Montanari che davvero conta 20 anni, o forse più, per ricostruire la storia delle biografie di Bernini. Come molti scultori, a partire almeno da Michelangelo, le biografie sono numerose anche in vita, ma sono collegate al solo scultore. Non c'è tanto delle biografie di generazioni di scultori quanto biografie individuali. Bernini ha voluto di due biografie importantissime, una di Filippo Baldinucci e una del suo proprio figlio Domenico. E già in queste biografie si vede come sotto l'apparenza di un genere ormai codificato, filtrino tante possibilità di vedere che forse le cose non sono state andate esattamente come gli autori vogliono fare credere, laddove tutto è ordine, bellezza, lusso, calma e voluttà, in realtà sotto bollono delle differenze, bollono dei contrasti. E questi contrasti si possono verificare anche sulla base di documenti più diretti, su fonti documentarie o fonti letterarie del momento, di Avvisi di Roma, no? Così importanti per chi studia il Seicento romano. E questi fatti capovolgono la frittata, cioè non abbiamo un Bernini che è prono al potere e semplicemente, diciamo, il canale o il attraverso cui parla magnificamente il pontefice o la curia, ma abbiamo un Bernini che pur sull'autostrada offerta dalla curia e dal pontefice riesce a dire qualche cosa che non è solo quello che i committenti vogliono fargli dire. Un Bernini eretico, devo dire che io appartengo ad una generazione di studiosi dove, e anche ad una scuola, la scuola normale superiore, dove ortodossia e eresia sono giocati un po' bassamente, e ho fatto un grande salto quando ho letto questo aggettivo. Insomma, però mi sono calmato quando ho capito che si tratta di un'eresia puramente artistica. Perché, insomma, se mai dopo la discussione si può affrontare anche questo punto, cos'è ortodossia e cos'è eresia, bisogna sempre dire in quale ambito si tratta. La parola ha un'applicazione molto antica negli studi storico-artistici. Per quello che ho ricostruito io a memoria risale al 1548, un passo di Paolo Pino, che nel dialogo sulla pittura dice che chi non rispetta le sue idee, che bisogna disegnare come Michelangelo e dipingere come Tiziano, è un eretico. È un eretico però dell'arte, non un eretico come ci piacerebbe a noi. Ecco, insomma, o meglio, il professore della scuola normale superiore, diciamo degli anni 50-60, ecco, per dire subito tutto quanto. Allora, in questo capitolo naturalmente un posto di ruolo ha, diciamo, proprio il campanile di San Pietro, il campanile sud di San Pietro e le vicende terribili di uno smottamento che rischiano di distruggere mentre si costruisce, diciamo, in tempo reale questo edificio. E lì veramente, diciamo, spostando i problemi della decisione di distruggere il costruito dal 46 al 41, anticipandoli di 5 anni, è chiaro che Bernini, che ha avuto un'autostrada da Urbano VIII, litica e rompe in un certo momento con questo suo mecenate. Qui possiamo veramente avere una rottura attraverso la quale cogliere qualcosa che va di là dal mantra di un accordo perfetto fra i due. Questo è veramente importante. Cioè, non è che Bernini è l'altra faccia di Urbano VIII, qualche cosa che, diciamo, l'egelismo storico spicciolo ha naturalmente molto facilitato sia a destra che a sinistra. Insomma, si poteva cucire una realtà importante, la storia politica o religiosa, con quella artistica, ma non è affatto così. Un po' come Michelangelo, e qui c'è un altro aspetto degli studi, diciamo, per gli RPC, non so, di Tommaso. Tommaso molto presto ha riconosciuto in Bernini una sorta di volontà di imitare Michelangelo, un radicale, diciamo, fiorentino che gli studi avevano molto trascurato, che è di fatto importantissimo, perché Michelangelo aveva avuto due biografie in vita, da Vasari e da Convigli. Insomma, c'è un parallelismo, perché è una volontà, nel più tardo, nel seicentesco Bernini, di imitare il cinquecentesco Michelangelo. Nel quinto del sesto capitolo, dedicati rispettivamente a questo, come questa orgogliosa coscienza di sé si manifesta nelle opere che ci sono giunte e nella ciò che sappiamo sull'ambiente e il modo di lavorare, il suo atelier, il suo studio, questo capitolo molto interessante. Bernini Montanari acquista autonomia rispetto al contesto e si inserisce in un filone artistico al quale era stato in qualche modo sottratto, quello che da Caravaggio va agli artisti nostri, più moderni, agli artisti dell'Ottocento e del Novecento. Qui, diciamo, Montanari dà, diciamo, corpo e circostanza a un'idea che ha annunciato anche nel suo bellissimo libro sul barocco, delle Einaudi di un paio d'anni fa, dove diciamo non si creano delle paratie, il realismo di Caravaggio, il classicismo dei Carracci, dei Bolognesi, il barocco che nasce solo nel 1630, ma si prende l'insieme di un secolo di storia dell'arte europea e si vede come un sistema di relazioni, diciamo, molteplici e anche estremamente dinamiche. Questo è stato molto utile, perché normalmente Caravaggio si nominava per Bernini solo per l'anima beata e l'anima dannata, e quindi in un rapporto, diciamo, sicuro ma non così forte con i dipinti giovanili di Caravaggio, le Fanciullo Mosso, eccetera. Il tema dell'espressione invece è un po' tutto, ed è soprattutto la grande idea di Bernini di trasformare la statua o il gruppo statuario in qualche cosa che pone l'osservatore in un punto di vista preciso, come un dipinto, non qualche cosa intorno al quale si gira, e nel quale anche la luce viene modellata dallo scultore. Il confronto che viene fatto fra la caduta di San Paolo nella Cappella Cerasi e di Caravaggio e la meravigliosa Santa Teresa è estremamente efficace. Si tratta semplicemente di materializzare con delle specche di legno dorato, vero? Quella luce che entra come raggi e che materializza una presenza divina. Una presenza divina per la quale naturalmente non è necessario pensare a un Caravaggio o un Bernini credenti o a un Caravaggio o un Bernini non credenti. Questo, diciamo, lo storico dell'arte non può dirlo. Uno, perché l'arte è molto più ambigua delle parole, e due, anche con le parole si possono dire bugie. Questo insomma, e quindi noi dobbiamo arrestarci all'interiorità dell'uomo. Però di sicuro Bernini, come Caravaggio, si comportava ottimamente da attore e faceva anche le parti che forse non erano sue nella vita. Alla fine, diciamo, di questa storia, invece del Bernini trionfante, quello che piaceva tanto all'Italia Unita, il primo libro meraviglioso peraltro di Fraschetti, ma insomma un Bernini che poteva rappresentare un'intera comunità potente, orgogliosa e all'assalto, non è questo tanto il Bernini che interessa quanto un Bernini che deve accumulare sconfitta su sconfitta, soprattutto verso la fine della vita. Un Bernini che però dalla sconfitta sa trarre anche qualche cosa di buono. Insomma, è complicato il giudizio su una persona. E dunque, vorrei finire, se ho ancora due minuti, dicendo quelli che per me sono gli aspetti, i grandi pregi del libro. Allora, una massa di materiale nuovo. Insomma, in un libro destinato al grande pubblico abbiamo pubblicato inediti di Bernini, inediti messi a fuoco in maniera ottima, e proprio quegli inediti della produzione, diciamo, più personale, come la pittura o i piccoli progetti, eccetera. Un'informazione diramata e approfondita, una capacità straordinaria di leggere le opere d'arte e le fonti scritte, sia documentarie che letterarie, e soprattutto di commetterle, di vedere ogni volta, in ogni capitolo, cosa è più importante sottolineare, dove pigliare l'acceleratore. Una conoscenza capillare della letteratura, ma anche una grande indipendenza degli esponenti, quindi di questa, e diciamo un rapporto straordinario fra cose e parole. Insomma, rem bene, verba sequentur, è diciamo un po' il motto dell'autore. Conosce benissimo le cose e le dice in maniera ancora più bella, e una empatia totale con l'argomento. E qui, diciamo, in cauda veneno, devo dire che qui c'è, naturalmente si accadono anche i rischi di questa lettura, ai quali voglio accennare, che sono rischi, dunque, che il demigne eretico si mangi il demigne ortodosso. Cioè noi possiamo anche guardare questi meravigliosi ritratti che sembrano quasi da un franco, ma insomma poi c'è anche la fontana dei quattro fiori, che insomma è un grande capolavoro. L'altro aspetto che sottraendo Urbano VIII un ruolo positivo, si possa dimenticare che in realtà, diciamo, nel rapporto storico, come dire, mecenate ed artista in un mondo dove non è che si producono le opere d'arte e poi le si mette in vendita e si è soprattutto contenti se non si vendono, che è, diciamo, il mondo ideale della Bohème, ma un mondo nel quale si fanno opere d'arte costosissime, spaventosamente costose, è anche un'occasione la posizione del mecenate, naturalmente. E quindi che si rischi di far cadere il Bernini dalla padella, diciamo, dell'artista ufficiale di Urbano VIII nell'abbraccio, mi permetto di dire, del genio incompreso barocco, insomma, un anticipo troppo forte dei nostri ideali. A una lettura superficiale questi rischi sono rischi reali. Quando si legge molto attentamente il libro si capisce che Tommaso Montanari è perfettamente presente e li deriva totalmente. Ma insomma cerchiamo che non si inauguri una stagione di un Bernini Van Gogh, invece che, diciamo, di un Bernini, come dire... Ecco, lasciamogli le sue due orecchie, perfetto. Ecco, dunque... Perché insomma l'uomo era veramente vivace, lo dimostra Tommaso Montanari. A un certo momento tutta la vicenda del monumento è questa, è vero, di Luigi XIV. Insomma riesce con un colpo d'arma, un bozzetto che gli rimane in mano, gli cambia la testa e ne fa un Carlo II di Spagna e lo manda al suo campo. Mi sembra insomma una spregiudicatezza da tenere presente e da non piangerci troppo. Perché di fatto il Bernini, come il Caravaggio nelle palle rifiutate, ha saputo gestire anche la sua sconfitta, come dice Tommaso Montanari. Caravaggio, gli ordinano una palla, gliela rifiutano, va in una collezione, ne fa un'altra. Due prezzi per uno, diremmo, invertendo, diciamo, l'offerta della cosa. Allora, così succede un po' al Bernini. Questo dobbiamo tenerlo presente anche per capire la distanza tra il nostro mondo, la nostra etica, la nostra politica, la nostra aspettativa di cosa deve essere un pastore o un papa, e quel mondo, quell'etica, quella politica. E quindi io spezzo la lancia per voi di un parlamentare. Forse del resto, diciamo, come storico del Medioevo, dell'arte medievale, che, insomma, dove i papi contano così poco, almeno per il moderno. Ecco, nel senso che se noi facciamo la lavagna dei buoni e dei cattivi che dobbiamo fare sempre, diciamo, Urbano VIII sta nella sinistra liturgica tra i cattivi, ma nel giudizio universale, perlomeno per quanto riguarda l'arte, va in paradiso.
Ora sentiamo invece il professor Silo Ferrone, sempre sul libro di Tommaso.
Grazie. Le osservazioni che io posso fare dal punto di vista della storia del teatro sono in questo momento complesse, per certi aspetti confuse, ma molto, molto eccitate dalla lettura di questo libro. Da una parte mi pare che si possano tracciare dei fili di collegamento tra alcuni modi della produzione di Bernini, alcuni modi del suo rapporto con il pubblico, con i committenti, e tra questo, dicevo, e il comportamento di altri artisti che operarono nel campo del teatro, intendo teatro nella sua ampia accezione di teatro anche musicale, teatro coreutico. A un certo punto appare forte un'immagine di un Bernini quasi santo, virgolette. E questo mi fa pensare ad un'opera intrapresa in quegli stessi anni, con le stesse costruzioni, con gli stessi condizionamenti, l'opera di un artista, scrittore ed anche attore che era Giovanni Battista Alberi, che fu contemporaneamente capace di praticare il mondo basso, volgare, del commercio e della vendita della propria arte, del proprio corpo, nel campo dello spettacolo, in tutti i luoghi, quindi laici e profani, quindi anche circondati da un'aura, un'aura religiosa, e che fu contemporaneamente bandito e santo. Si rappresentò sia con le stime dell'uomo che attraverso il lavoro teatrale soffriva per raggiungere dei vertici spirituali, e nello stesso tempo come il più scontato degli nimi e dei pescitani. Io credo che non si possa, il libro di Montanari consente questo molto molto bene, non si possa che guardare a Caravaggio nella sua doppia faccia, di artista attento, permeato del reale, dell'attenzione agli esseri umani, alle figure, ai corpi, e dall'altra preoccupato non solo di rispondere ad un'idea di decoro artistico, ma anche di decoro morale nei confronti di quella fortissima opinione, di quella fortissima legge morale che vigila nel suo tempo. E diciamo, uno dei temi fondamentali nell'opera di Bernini mi pare sia una certa tensione espiativa. Come espiare, questo il libro di Montanari lo mostra molto bene, come espiare ciò che è, doveva essere invece espunto da una cultura artistica, ideologica, contemporanea assai forte. Qui, secondo me, lo ha soccorso in maniera indiretta anche un certo orecchio prestato al neoplatonismo, che era una delle formule di uscita dalla contraddizione di quel tempo. Mettere insieme decoro e libertà, il decoro richiesto e la libertà che preme dal di dentro. Un Bernini, quello che appare in questo libro, e questa è la sua forza, la sua ricchezza quasi in certi momenti non solo intelligente ma drammatica, la rappresentazione del Bernini stretto tra le regole e la libertà dell'artista. Questo è il punto centrale, il tema centrale che percorre il libro, quello del Bernini in conflitto, uso le parole di Montanari. Non obbligarsi, dice citando la fonte, dice Montanari citando la fonte, dice non obbligarsi a regola ma senza violare le buone regole. Ecco, io credo che in queste parole sia indicato proprio il tormento, il nervo e quindi la molla creativa. Perché non c'è sofferenza, non c'è limite senza anche un eventuale, quando ci sono le qualità, esito artistico. Senza il conflitto, senza la contraddizione, difficilmente il risultato artistico è di una certa intensità. Bernini rappresenta molto bene questo. Un Bernini in conflitto con le regole, ma che dalle regole ricava la molla per la sua creazione, per le sue creazioni. Stretto tra decoro, cioè quello che viene richiesto, il decoro che gli viene imposto, e la libertà. Questo mi pare uno degli elementi forti, a dimostrazione del fatto che non è la totale libertà che genera, salvo per il talento individuale, l'arte, ma è spesso la costrizione, la necessità per l'artista di oltrepassarla a suo modo, trovando lui la via d'uscita per oltrepassare, annientare in qualche modo per la forma, attraverso la forma artistica, delle regole. Ci sono poi molte altre osservazioni che sono interessanti, quelle che riguardano per esempio tutto il capitolo del processo autobiografico di Bernini, cioè la lettura dell'opera dell'artista fatta dallo studioso in quanto analisi della scritta autobiografica dell'artista. Non voglio dire che ogni artista è sempre autobiografico, ma qui lo si coglie in maniera forte. E secondo me anche questo non è un anacronismo, ma è una delle punte forti, drammatiche dell'opera benigniana e dell'analisi che ne ha cavato Montanari. In qualche modo c'è anche un processo di autocelebrazione, o meglio se volete di assunzione alla santità di Bernini, soprattutto se ne parla nel capitolo secondo, santità tra virgolette, quella fabbrica della santità che per un artista del tempo, di quel tempo era necessaria, una santità tra virgolette, la santità fatta di sofferenza, macerazione creativa, e che noi troviamo spesso rappresentata in opere. Mi basterebbe citare quello che avviene nel chiostro dell'Annunziata di Firenze, dove effettivamente si trovano delle rappresentazioni di arti minori in cui i personaggi sono illuminati da una sorta di santità o collocati in un contesto della tradizione cristiana. Non a caso uno dei temi interessanti è il tema della Maddalena. Maddalena che è uno dei personaggi chiave di questo tempo, peccatrice ma capace di oltrepassare i limiti del suo peccato attraverso una sorta di ustione religiosa, spirituale, che la solleva ai vertici appunto della religiosa. Un'altra cosa interessante che viene utilizzata molto intelligentemente da Montanari è quando tocca temi, sono temi che più mi sono fatti a cuore, cioè quelli del teatro, la teatralità, ma non intesa in senso generico, ma quella teatralità fatta di mescolanza degli stili, in un'epoca in cui la deriva culturale sia letteraria che d'altro genere è tutta orientata verso una separazione dell'alto dal basso, il tema alto, il tema basso, lo stile popolare, lo stile invece aulico. Ecco, in questo tema viene precisato molto bene da Montanari attraverso appunto la messa in rilievo della mescolanza, in qualche modo uso questa espressione, degli stili, e questo lo si legge in alcuni capitoli più che in altri. Anche quello che poi viene accennato come il ritorno al primo rinascimento, come una delle chiavi per intendere il programma culturale dei Barberini, cioè al fondo c'è anche questo richiamo ad una base, a un fondo, a un sottofondo culturale che è molto dirompente, è molto turbativo in questo periodo. Il tema che poi si trasforma in un superamento, in una rottura delle catene dei generi, questo Montanari lo mette molto in evidenza, in alcuni punti lo precisa con chiarezza, in altri punti lo si sente con un sottofondo molto significativo. Un altro aspetto importante è avere colto l'elemento del moto, del movimento, come dato costitutivo della creatività, della forza generatrice dell'opera di Bernini. Questo si trova appunto, come parla Montanari, di un attacco al cuore della dottrina del bello ideale in nome del naturalismo, cavalcando il genere del ritratto. Ecco, si tratta, con riferimento al giovane Bernini, di una libertà che dice Montanari orientata in senso caravaggesco. Questo cosa significa? C'è quella fusione di sublime e umile, di alto e basso, di tragico e comico, che voi sapete la cultura letteraria, soprattutto italiana, non conserva. La cultura letteraria italiana espunge il basso per puntare all'alto. La cultura letteraria italiana dovrà aspettare i secoli più a noi vicini per, se non in alcuni casi straordinari, per superare questo limite. Ecco, questa mescolanza di sublime e umile, io trovo umile non tanto per analizzare soltanto l'opera di Caravaggio, quanto per distinguerla da tutto il resto. Mi sembra una notazione molto importante. E poi ci sono molti riferimenti quando Montanari porta alcune fonti di riferimento in questo senso, che sono, direi, anche un fondamento, come dire, teorico, che naturalmente Caravaggio ha vissuto in maniera diretta, senza la mediazione dei testi intellettuali. Quindi quello che a me pare molto invitante nella lettura di questo libro è l'attenzione ad aspetti che oltrepassano la pura e semplice storia dell'arte, o meglio l'analisi delle opere, che tuttavia è indispensabile, necessaria e qui fortemente presente, ma il suo irradiarsi nelle coordinate spazio-temporali di Roma e del tempo suo, dei papi e della cultura altra. Questo collegamento storico smonta certe configurazioni stereotipate dell'arte di Caravaggio, così come si dovrebbe sempre fare quando si studiano artisti che poi hanno un'aura estremamente ridondante intorno a sé. Un'altra cosa, quando usa l'espressione messa in scena. Ora, l'espressione messa in scena è generalmente utilizzata oggi per la maniera più trita e banale, cioè la messa in scena ormai è una frase corrente, è un luogo comune. Bene, qui invece viene utilizzata nell'analisi di alcune opere come osservazione di una messa in scena di atelier, cioè la messa in scena di un lavoro d'insieme, cioè a indicare quella forte quella permeabilità nell'opera di Caravaggio di tutto il contesto collettivo di bottega che lo circonda. Questo mi sembra un'altra significativa attenzione. Sono infiniti gli elementi innovativi. Un altro aspetto proprio di questa chiave che mi interessa è che l'autore, il pittore, opera anche come metteur en scène, cioè costruisce, e qui ci sono alcuni passaggi precisi, l'atteggiamento del pittore è quello che vuole convogliare la nostra attenzione in un determinato modo. Non si limita ad abbandonarsi ad una sua o a impegnarsi in una sua costruzione, la sua strategia, ma si rivolge esattamente a questa attenzione al punto di vista dello spettatore, al punto di vista di chi lo guarda, e in qualche modo, dice giustamente Montanari, facendoci recitare la parte che ha previsto per lui. Io trovo un'osservazione molto intelligente che indica la grande forza costruttiva dominante dell'autore, e quindi si passa a osservare l'aspetto performativo delle opere di Bernini. Questa lettura teatrale, la cosa naturalmente mi ha interessato particolarmente perché questo è il terreno in cui abitualmente mi muovo, ma i nostri studi di storia del teatro sono spesso debitori di grandi contributi, come in questo caso, volevo dire che questa lettura teatrale consente di stabilire in essi sensoriali, quasi intuitivi, il rapporto emotivo che l'autore il pittore voleva costruire, pittore scultore voleva costruire con i suoi, spettatori, con il pubblico, con i suoi committenti. Questo rapporto go between tra autore e spettatore è secondo me una delle caratteristiche forti di Bernini, in questo senso estremamente, estremamente moderno, perché i suoi spettatori non sono solo i committenti altri, i suoi spettatori immaginari sono anche coloro che o nella piazza o nella chiesa o laddove volete interpretavano le opere ed erano dalle opere stesse interpretate. Ecco, questo mi pare una cosa molto, un tema molto significativo. E lo stesso riguarda anche lo stesso tema, viene toccato da Montanari quando parla del rapporto dell'autore, dell'artista, con coloro che stavano nel suo atelier. Quindi porta addirittura l'elemento emotivo, l'elemento provocatorio, l'elemento della creatività, non più situato nella in consultazione da parte dell'artista di un sistema, ma mediando anche col sistema in un rapporto con il suo, con gli astanti, con coloro che lo avrebbero visto. È un capovolgimento molto importante parlare agli uditori, ai visitatori, agli spettatori, piuttosto che parlare primariamente verso i propri committenti e verso il sistema ideologico che sta dietro alla sua opera. Questo capovolgimento secondo me è straordinario, naturalmente non è mai dichiarato in maniera esplicita, ma è fortissimo e non trova riscontro a questo livello in altri artisti. Il libro, tanto perché il libro quando sto parlando e tutte queste cose non avrei mai potuto dire se non avessi letto, adesso che l'abbia detto bene, il libro di Montanari. Ecco, detto questo, dobbiamo ringraziare che esista un tipo di intelligenza critica che riesce a tenere insieme la sensibilità per la storia anche materiale, la storia delle committenze, del patronage, da una parte, e dall'altra la storia anche politica, perché di questo anche si parla, e nello stesso tempo ancora la storia dei rapporti tra artisti e la storia della la storia personale di un artista. Ecco, mi sembra che qui, cosa devo dire rara, si riescono a tenere insieme tutti questi elementi, cosa che invece le nostre discipline, parlo anche della mia, talvolta dimenticano seguendo il proprio unilaterale percorso. Però già questo libro, leggendolo in questi termini, fa veramente apprezzare come la storia dell'arte, la storia della nostra arte, della nostra espressione artistica sia una sola, naturalmente con le diverse qualità che ogni arte di per sé per possiede. Queste sono le mie considerazioni, molte altre se ne potrebbero fare perché il libro è veramente, ma tutti qui siamo costretti a essere. No?
Grazie per questo spettacolo. Darei una parola a Paolo Gioia per sentire invece la sua lettura del libro.
Allora sì, io do una cerata perché altrimenti poi l'autore non parla. Io sono no, ma anche perché soprattutto io parlo dal non cultore della materia, dal non addetto ai lavori, dal non esperto di storia dell'arte, e quindi do un po' quella che è il modo in cui l'ho vissuto io questo libro. Io non ho potuto fare a meno che provare a, come dire, a tessere mentre leggevo questo libro un parallelismo fra quello che mi sembra il nucleo centrale di questo libro, cioè il rapporto tra arte e potere nel 600 e con tutte le differenze del caso di rapporto tra arte e potere oggi, cioè nel periodo a cavallo tra XX e XXI secolo. Ma sì, è interessante che emerge appunto da lui fa Tommaso Montanari una sorta di istruttoria, cioè prende lettere, documenti, ovviamente appunto le stesse opere d'arte, per poi trasmetterci, per restituirci una storia, almeno per un non cultore della materia, per un esperto come me, molto, una storia umana molto più travagliata rispetto a quella che uno si aspetterebbe pensando a, a Bernini. È interessante, allora, il rapporto tra arte e potere perché ci riguarda da vicino? Perché se poi voi lo leggete pensando un po' voi stessi, è il rapporto tra arte e potere, il rapporto tra cultura e potere, il rapporto tra talento e potere, e tutti quanti noi abbiamo, anche se non siamo artisti, anche se non ci occupiamo direttamente di cultura, abbiamo un talento che deve fare i conti con un qualche potere. Come si fa a tenere queste due cose insieme? Il problema, o cioè la cosa interessante, come si diceva prima, è quello che Bernini non è Van Gogh. Perché per Van Gogh la questione è facile, cioè per i veri santi, cioè per i Van Gogh, per i Dostoevsky, per i Charlie Parker, no, andando dalla musica alla letteratura all'arte, questi non c'hanno proprio il recettore del potere. Non lo capiscono proprio, cioè non hanno l'alfabeto, non c'è l'alfabeto del rapporto con il potere, proprio non se lo può porre proprio da un punto di vista forse genetico, più che antropologico. Il problema è chi se lo pone, cioè noi, il 99% delle persone, indipendentemente dal talento che abbiamo, come reagiamo ad una cosa che pure c'è necessaria, no? Rispetto all'arte, da una parte ci sono i committenti senza i quali tu le sculture non le puoi fare, e dall'altra ci sei tu che vorresti una certa libertà, e però questa libertà, no, il problema è sempre fra libertà dell'arte che deve andare a braccetto con l'arte del compromesso. Le due cose sono legate a doppio filo, e sono legate a doppio filo in maniera ambigua, in maniera contraddittoria e quindi in maniera molto umana. Questa è la cosa, come dire, che mi toccava da vicino mentre leggevo il libro, ma non da scrittore, proprio come cittadino, come uomo. I rapporti di potere sono sempre, non c'è bisogno, no, di essere uno scultore, un regista cinematografico, eccetera, 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 o uno scultore. E quindi è la storia, no, di una, se uno lo vuole leggere narrativamente, perché poi c'è comunque una narrazione forte nel racconto di Tommaso Montanari, la storia di una grande libertà iniziale, come ho detto prima, no, con la folla di Daphne che viene salvata dal distico di Maffeo Barberini, no, come ho detto prima, l'amante che insegue il piacere di una forma che fugge, si trova in mano un pugno di foglie e coglie solo da chiamare. Allora, qua è una cosa molto divertente. Da una parte pensate a quei romanzi del Settecento molto licenziosi, in cui poi gli autori e gli editori dicevano sì, però in realtà il romanzo è molto licenzioso perché più vuole mettere in guardia da un guardia d'arbilì, scrive le diaboliche, in cui succede di tutto, c'è Don Giovanni che va a letto con una dodicenne, e però dice sì, però è per mettere in guardia dai pericoli della carne. Però detto questo, se ci pensate, non è distico di Maffeo Barberini, la capacità di rendere la forma che fugge è proprio, secondo appunto Tommaso da Montanari, una delle migliori qualità di Bernini, come qui dimostrerà qualche secolo dopo l'omaggio di Umberto Boccioni proprio alla Paola e Daphne. Quindi quell'attimo che fugge, colto in quel momento lì, per il potere dell'epoca è qualcosa di dannoso e pericoloso, e quindi viene sottolineato, ma quello è proprio invece il punto forte di Bernini, cioè proprio perché la vita è breve e fugge, quell'attimo lì, senza voler citare quel film un po' triste che era l'attimo fuggente, ma è qualcosa di prezioso. E quindi qui forse è qualcosa di blasfemo, è qualcosa di pagano. Infatti, le cose che mi dice sotto attenzione, sotto il sale di Santa Teresa, c'è Daphne che continua a pulsare, c'è Daphne che continua a perché per te, no, l'estasi delle sante hanno sempre qualcosa che ha a che fare con l'orgasmo. Non so, nelle scene raccontavo Umberto Eco, delle scene licenziose del Nome della Rosa, in cui appunto a un certo punto Arzo fa l'amore con la novizia, quelle scene di sesso sono tutte prese, diceva Umberto Eco, dall'estasi delle sante. E quindi questa roba qui è quindi abbastanza pericolosa, e ovviamente per il potere dell'epoca, e tuttavia appunto i limiti, come anche è stato detto, chi l'ha detto, che noi abbiamo il mito della libertà assoluta dell'arte, ma chi l'ha detto che i limiti siano necessariamente un ostacolo per l'arte? Per esempio uno scrittore che io amo in maniera alterna, a seconda dei romanzi, lo amo e non lo amo, non lo amo, del Jonathan Franzen. Quando scrisse il suo miglior libro, che si chiamava, secondo me, il suo miglior libro, che si chiamava Le Correzioni, a un certo punto scrive proprio una postilla per questo romanzo dove diceva: attenzione, i limiti sono nostri amici. Cioè, quando ho imparato a stringere gli argini, quel fiume impetuoso che è l'ispirazione e l'urgenza scorre più veloce man mano che tu appunto riduci gli argini. Uno come me appunto pensava che per me avesse avuto una vita fosse stata tutta una macchia, no? Dall'inizio alla fine. Leggi il libro di Tommaso Montanari e questo appunto è l'inferno, perché ha sempre dovuto da una parte flirtare con il potere, come tutti quanti noi a volte ci sentiamo obbligati a fare, e dall'altro appunto trovare delle vie d'uscita. Ha dovuto, secondo Tommaso, abbiurare, cioè la abbiura della povera Daphne e il David, e c'è la necessità di sopravvivere facendo arte nei tempi in cui a Giovan Battista Marino e a Galileo va molto peggio che a Bernini. Magari se fosse andata molto peggio a Bernini, tutta una serie di lavori successivi non li avremmo appunto proprio avuti. Quindi l'idea del Bernini come cortigiano viene completamente sovvertita, ed è appunto invece un Bernini molto tormentato, che è costretto, si sente costretto poi a fare delle cose, come dire, Tommaso, abbastanza spregevoli in un certo senso. Per esempio, il fatto di sentirsi costretto a screditare Borromini, o peggio ancora, il fatto di sentirsi costretto a non difendere Caravaggio, dove pure, ecco, questo è l'altro tema del libro, cioè il rapporto a distanza fra Caravaggio e Bernini, no? Lui, Tommaso, lo mette più vicino a Caravaggio e Bernini di quanto noi non oseremmo immaginare. E appunto, se io devo pensare a qual è l'arte, cioè il Novecento e il XXI secolo, l'arte del Novecento che più è simile rispetto a questo problema del rapporto con il potere, non è la letteratura, per semplicemente perché la letteratura non ha bisogno di mezzi produttivi, cioè non ha bisogno di essere prodotta da un mecenate che si può chiamare la casa editrice, si può chiamare, perché come diceva Montale, è l'attività più economica che c'è, almeno nel farla, perché basta una penna e un foglio di carta. È il cinema il vero, come dire, se io provo a tracciare un parallelo con l'età contemporanea, erano i registi che dovevano appunto vedersela con i produttori. Voi pensate a Orson Welles, fa il primo film Come gli pare, che è Quanto potere, là, momento di libertà tipo Apollo e Daphne. Da quel momento in poi i produttori, nonostante fosse un genio, proprio perché è un genio, comincia a mettergli i bastoni fra le ruote e non riesce più a fare un film con quella libertà. Eppure, che oserebbe dire che l'Infernale Quillan è un brutto film? È un bel film, nonostante tutti i casini produttivi che Orson Welles ha avuto. Oppure, altra cosa simile, prendiamo uno che è un regista che apparentemente è meno autoriale di Orson Welles, Billy Wilder. Billy Wilder comincia negli Stati Uniti, cioè il centro del potere, come Roma era il centro del potere ai tempi di Bernini, gli Stati Uniti molto più puritani proprio che il centro del potere rispetto all'Europa, e molto con una soglia di censura molto più alta rispetto all'Europa. Billy Wilder, il maestro di Billy Wilder era stato Lubitsch in Europa, faceva un po' quello che gli pareva. Billy Wilder comincia ad andare giù duro, Terra e Tramonto è un film durissimo, che racconta gli Stati Uniti per come gli Stati Uniti non vorrebbero farsi raccontare, ma da quel momento in poi Billy Wilder deve dire la verità buttandola in caciara, cioè arrivano le commedie. In Acqua Corta piace Carlo, eccetera, 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 c'è il sottotesto della critica violenta e feroce al proprio tempo, però è meno, come dire, evidente rispetto. Pensate anche come arte popolare la differenza tra letteratura e cinema al passaggio Colazione da Tiffany, dal romanzo di Truman Capote al film. Dal romanzo di Truman Capote, Olive Lively è una prostituta. Nel film non può essere una prostituta, eppure questa cosa qua in qualche modo si capisce. Si capisce o non si capisce? No, come nelle opere di cui Bernini è costretto dal potere a far capire e non capire. Certo, poi c'è anche l'autosconfitta come via d'uscita, che è appunto quel finale veramente commovente, se tu la leggi impersonando un po', non nel genere del Bernini, ma nei travagli che tutti quanti noi abbiamo, cioè quante volte abbiamo pensato di dire vabbè, piuttosto appunto la statua può essere e prendete tutti i paralleli della vostra vita al 10-14, se piuttosto faccio come mi pare e mi mandassero al diavolo. Quindi, se volete leggerla come vicenda esistenziale, secondo me potete appunto tirare in ballo sì il teatro, ma come il teatro shakespeariano, cioè il gran teatro del mondo, che cambiate le parti in campo, tutto sommato non è che è cambiato così tanto nelle dinamiche. Io vorrei parlare di Tommaso, però un po' di domande come dire, deve fare. Allora, una ti faccio poi una, e se tu che sei sempre abbastanza più violento quando intervieni, tu come Bellini, secondo te oggi l'avresti perdonato rispetto, per esempio, cioè, il fatto di rifarabbiura di Borromini e poi scrivere Caravaggio, ma poi in realtà è un genio, queste due cose qua tu saresti riuscito in qualche modo da critico a separare le due cose? Prima domanda. Seconda domanda, Maffeo Barberini, tutti i paesi del potere eccetera eccetera, ma almeno capiva di arte. I potenti di oggi, oltre, come dire, a mettere i bastoni tra le ruote, ci capiscono ugualmente di arte? Ora non sono più ovviamente i papi, sono gli assessori, sono i ministri, sono i produttori cinematografici, eccetera, eccetera. Cosa leggono di Maffeo Barberini? E poi, altra domanda scomoda, cioè se è così l'arte totalmente libera o il compromesso invece un po' l'aiuta l'arte?
Intanto vorrei ringraziare tutti, poi rispondo, naturalmente, tutti coloro che hanno parlato, prendendo questo libro da punti di vista diversi. Marco Collareta, Ciro Ferrone, Nicola Gioia rappresentano in fondo tre interlocutori ideali che ho avuto scrivendo questo libro. Da una parte gli storici dell'arte, è un libro di storia dell'arte, è un saggio scientifico, è un saggio che prova a dire delle cose nuove, come si fa, diciamo, all'interno del discorso un po' esoterico, purtroppo, delle discipline scientifiche. E voglio ringraziare ovviamente Marco. Io, quando ho iniziato a studiare storia dell'arte, la scuola normale, la matricola, Marco era lì come ricercatore, le sue lezioni erano fra le lezioni più impressionanti della scuola normale. Io ho imparato che esisteva un mondo straordinariamente denso che era la letteratura artistica, ciò che le immagini hanno suscitato per millenni in persone che hanno scritto di quelle immagini, ed è da quelle lezioni che si riparano molte delle strade che portano fino a questo libro. Qui, Marco Collareta, qui è davvero un grandissimo piacere. Accanto agli storici d'arte, la comunità più larga degli studi del 600, gli studi di Ciro Ferrone sul teatro del 600 sono studi di riferimento, e Bernini ha molto a che fare con il teatro in modi che sono caduti spesso nel mezzo tra la mia e la tua disciplina, in fondo, perché noi siamo molto più settoriali di quanto non fossero le cose che studiamo. Bernini artista e Bernini uomo di teatro hanno sperimentato spesso curiosamente una trascuraggine, e quindi una sorta di delega di ciascuno di noi ai colleghi dell'altra parte del fossato, o invece una sovrainterpretazione, per cui la categoria della teatralità per Bernini è stata abusata. E Nicola Della Gioia è uno scrittore straordinario, è appunto, come lui naturalmente ha detto, non ce l'avevamo minimamente detta, qualcuno che è portato continuamente ad avere a che fare con il potere. Sì, è vero che gli editori non sono come i capitani del 600, però ci sono i giornali. Fabio, e lì il discorso ha molte più analogie, diciamo, no? E immagino che fare il salone del libro sia qualcosa che porta a riflettere su sui limiti della nostra libertà, e su quanto il potere, usiamo questa categoria un po' astratta, si frapponga fra l'artista in generale e il pubblico, perché questo è il punto anche vero. Provo a rispondere alle due domande. Perdonare Bernini. Allora, questo libro cerca di tirare le fila, di chiudere 20 anni di convivenza. Io ricordo che Francis Haskell, che è un grande storico dell'arte inglese con cui anche mi sono formato, ironizzava su altre due mie maestre, Paola Barocchi, che ha dedicato tutta la sua vita a studiare Giorgio Vasari, Jennifer Montagu, Alessandro Algardi, diceva non ti fidare di due studiose che sono state sempre fidanzate fedeli di un solo artista, e scherzava per dire insomma non esagerare, dedicarti troppo a un solo artista, devi... E allora in qualche quel modo è un libro che fa i conti con Bernini dopo una lunga convivenza. Bernini che dice di Borromini, alludendo Borromini, è meglio essere un cattivo cattolico che un buon eretico, ed è da lì l'idea dell'eresia, cioè Bernini usa questa parola, è il Bernini più, Bernini peggiore evidentemente, più impressionante da questo punto di vista, che è stato anche qui risolto in modo anedotico. Qualunque guida turistica ci dice che il Nido ha la testa velata perché non vuole vedere il crollo del campanile di Sant'Agnese, in realtà la testa velata perché non se ne conoscevano le sorgenti, e in qualunque manuale di iconografia il Nido ha la testa velata per quello. E quindi è una cosa che è entrata nel senso comune, ma che forse meritava di essere smontata sulle fonti, non forse arrivando a un giudizio morale su Bernini, certamente pensando che, e questo è anche un punto fondamentale, Bernini ha campato 82 anni, cosa abbastanza normale oggi, non del tutto normale allora, ha fatto in tempo a convivere con altri Bernini superati, cioè uno dei temi del libro è Bernini vecchio che guarda Bernini giovane. Con un rapporto molto ambivalente, cioè forse la domanda è Bernini sì perdonava quando si guardava, quando lui va da Borghese e dice guardando le cose della giovinezza quanto poco profitto ho fatto io nell'arte, se quando avevo 20 anni scolpivo il marmo così, uno dei problemi è che Bernini fa delle cose che sicuramente ha voluto fare e le ha fatto meravigliosamente, ha fatto il regista di grandi apparati, ma via via che andava avanti gli anni aveva sempre molto meno tempo per cimentarsi con il marmo, che era proprio uno che nasceva con un nuovo Michelangelo il banco di prova fondamentale. Insomma, si è tolto molte cose, si è tolto da solo molte cose per averne altre. Rispondo subito all'ultima domanda, che forse è la domanda cruciale, l'arte e la libertà. Allora, noi viviamo in un tempo in cui diamo per scontato che gli artisti debbano essere liberi e diamo anche per scontato che il conflitto, l'attrito sia una cosa negativa sostanzialmente. Uno dei titoli alternativi del libro che ho lungamente pensato è Bernini in conflitto, che mi sembrava avesse un senso. Se guardiamo le cose con più obiettività, dobbiamo vedere che è vero, esiste un processo di progressiva liberazione degli artisti e dell'arte dai vincoli della committenza. Ma è anche vero che il prezzo che ha pagato per questa libertà è la sua totale irrilevanza. Lo dico in un modo che fa arrabbiare moltissimo i miei colleghi contemporaneisti, per non parlare degli artisti figurativi, ma se domani chiude un grande museo di arte contemporanea se ne accorgono soltanto quelli che ci lavorano sostanzialmente. Cioè l'arte figurativa o post-figurativa, quella che studiano i miei colleghi contemporaneisti, non riesce più a incidere sulla vita della gente come invece fa il cinema, per esempio, o la letteratura. Se si smettono di pubblicare romanzi, si smettono di fare film, molte persone se ne accorgono, l'arte contemporanea è totalmente libero e perciò totalmente irrilevante. Perché non c'è più nessuno che, o pochissimi, se non pochi eccentrici signori che lasciano totalmente liberi, questi artisti come figli, straviziati, tutto inconcludente alla fine, ma non c'è nessuno, o ci sono pochissime persone, non c'è più una convivenza pubblica, tantomeno, che si aspetti qualcosa. Non c'è più quella mediazione necessaria e conflittuale fra chi deve fare le cose e qualcuno che si aspetta che queste cose fatte, queste opere d'arte abbiano una funzione. Allora, in questo il 600 è un momento di snodo fondamentale. Il libro parte, e sono d'accordo, se ci sarà una seconda edizione, come spero, cercherò di essere più, come dire, di chiarire ancora meglio, di mettere ancora meglio in guardia dal rischio che diceva Marco Collarepa alla fine del suo intervento. Cioè che si passi da un Bernini integrato a un Bernini apocalittico senza mediazione. E questo è il rischio. Bernini è e rimane il Bernini del Colonnato di San Pietro, della cattedra di San Pietro, della Fontana dei Fiumi. Il punto è inserire degli elementi di problematizzazione. È vero che Urbano VIII è stato un padre per Bernini. Il punto è quale rapporto figlio-padre è, del tutto sereno ed esente da conflitti. Nessuno nega questa paternità, ma finora questa paternità è stata raffigurata come una paternità non reale, cioè senza conflitti. Però io non so se conoscete un rapporto padre-figlio senza conflitti, io no. e questi conflitti sono stati in gran parte nascosti, ma sopravvivono in una serie di spie testuali, soprattutto quando uno prova a connetterle. Tra le epigrafi del libro c'è una che allude a un libro di John Sherman, un libro per me fondamentale, una formazione che prendeva a sua volta il titolo da Kasawa, cioè solo connettere, il lavoro dello storico, il lavoro di colui che interpreta è connettere le cose, non tanto metterci del proprio, ma provare a connettere le cose. Allora, se si connettono le cose, questi segni di conflitto esistono. E naturalmente il punto era provare a reagire a una tradizione che arriva fino a noi, per cui lo dico un po' scherzando, e poi do la parola a Fabio per altre domande. Bernini, alludo soprattutto alla storiografia artistica degli anni 50. Bernini era il grande artista dei papi, il grande artista dei gesuiti e in linguaggio degli anni 50. Un grande artista democristiano, e Caravaggio invece era un grande artista comunista e rivoluzionario. Lo dico, come dire, esagerando, ma non tanto, perché il Caravaggio di Roberto Longhi dei primi anni 50, che Caravaggio della grande mostra milanese, è un Caravaggio che Longhi chiama un artista popolare, che guarda attraverso il realismo. Pasolini era stato lezione da Longhi molti anni prima, è un Longhi che in quel momento si iscrive al Partito Comunista, è un Longhi che fa scrivere l'introduzione al classico dell'arte di Caravaggio a Renzo Guttuso, diciamo, per questo il clima che c'è. Allora, questa storiografia, ora, questa è la forma più semplificata, ma nei testi ancora che ancora oggi fondano giustamente la nostra cultura del Seicento artistico italiano, penso al libro più importante di uno dei migliori allievi di Roberto Longhi, Giuliano Briganti, il libro su Pietro da Cortona della pittura barocca. Giuliano Briganti dedica un intero libro a Pietro da Cortona, che è, diciamo, un compagno di nidiata, di cucciolata di Bernini, un altro artista toscano da Cortona, che viene su nei primi anni 20 sotto il pontificato di un grande fiorentino che è Maffeo Barberini, ormai ottavo. Dedica tutto il libro a Pietro da Cortona e alla pittura barocca, ma sente il bisogno di dire nell'introduzione che Pietro da Cortona non è stato un grande artista, ma non appartiene a quella linea fondativa della modernità che da Caravaggio porta attraverso Velázquez, a Manet e alle avanguardie dell'arte moderna. Perché dice Briganti, Pietro non dette alla società del suo tempo più di quello che ciò che quella società si aspettava. E poi dice, Bernini bisognerebbe discuterne. E il punto è che secondo me non se ne era discusso poi in fondo in questi termini. La domanda è, in una genealogia della modernità, in cui Caravaggio ha un ruolo così importante, Bernini c'entra o non c'entra? La risposta di Briganti era molto dura. Il barocco italiano, se lo vediamo in prospettiva storica, porta solo, mi diceva, la più tronfia pittura ottocentesca. È proprio così? O anche Bernini ha avuto un conflitto che l'ha in qualche modo avvicinato, apparentato a questa sequela? Non si tratta di cambiare l'immagine di Bernini, ma di renderla più complessa, più contraddittoria, più ricca al suo interno, e anche appunto di valutare nella sua lunga durata, 80 anni, 60 dei quali passati a fare quello che Francis Haskell definiva il dittatore artistico di Roma, 60 anni di una cosa del genere va forse raccontata anche valorizzando e sottolineando le contraddizioni interne fortissime che ci sono e anche le tensioni. Appunto, senza dimenticare che questo babbo, questo Maffeo Barberini, a sua volta attraversa varie fasi. C'è una fase iniziale molto aperta in cui tutta l'Europa cristiana guarda a questo nuovo papa poeta, e il vero poeta, non un poeta da operetta come, come Dario Franceschini può essere un romanziere, diciamo, una cosa buffa, ma un poeta vero, cioè un poeta che, se uno fa la storia della letteratura del Seicento, lo faccio veramente nell'antologia, forse il miglior poeta latino del Seicento europeo, e che però a un certo punto, come dice Fulvio Testi, grande suo amico e grande scrittore, a un certo punto si impappa cioè diventa parte, uso questa parola appunto testimonialità, poi a un certo punto durante un colloquio si è impapato, cioè ha smesso di parlare con me come parlavamo prima, quando eravamo due poeti, e ho visto che per me il Papa è il momento in cui si decide la sorte del marino, veramente il più grande poeta italiano, il più grande poeta europeo, che viene messo lì, dice lo suo capolavoro col Vadone, e che finisce malamente avendo abiurato con la divina del penitente il cielo in mano. Domenica della Minerva, Galileo, alla fine che fa Galileo, la sappiamo tutti, e si decide, e la decide sempre Urbano. Ora c'è un momento pazzesco in cui Urbano ha in mano le sorti dei tre più grandi italiani del suo tempo, cioè appunto Bernini, Marino e Galileo. Bernini si salva per la cosa che ha detto Marco con la realtà, cioè perché non fa le sorti ambigue, ne sono rarissimi i casi di artisti condannati, rarissimi, anche se ci sono degli atti preziosi, il processo Paolo Leonese dell'Inquisizione è un testo piuttosto impressionante, ma si salva anche, io credo, perché Bernini accetta di cambiare. Il fatto che la prima opera del pontificato non rappresenti Apollo e Daphne, cioè un tentativo di stupro sostanzialmente talmente realistico e talmente sconvolgente che anche un cardinale non di 100 anni prima, di 50 anni prima, ma contemporaneo, un manuale italiano, un francese, che era noto come Borromeo della Francia, che somigliava un po' al cardinale Federico, addirittura a San Carlo, si sconvolge, si sconcerta. L'opera dopo è Davide, il poeta cristiano, il poeta sacro, diciamo, il poeta sacro per eccellenza, con un cambio di registro da cui non si tornerà indietro. Quando un fotografo dei nostri tempi, Lelio La Chapelle, fa una variante della Santa Teresa di Bernini con Angelina Jolie in estasi, diciamo così, a cosa coglie? Coglie e restituisce con gli strumenti rantomantici degli artisti, che sono diversi da quelli storici dell'arte, spesso anche più acuti, secondo me coglie il fatto che alla fine appunto Daphne abita ancora nel saio di Santa Teresa, il che non vuol dire che Bernini fosse eretico, perché se uno prende di storia di sua vita di Teresa e il racconto della trasliberazione, si capisce perché i confessori avessero le mani nei capelli, perché insomma non c'era dubbio su Fandal dice di fronte alla Santa Teresa, se questo è l'amore spirituale so di che si parla, e tutti l'avevano capito, però diciamo un conto era sentito raccontare, un conto era averlo rappresentato da Bernini, e lì se si raccolgono le fonti contemporanee si vede che molti contemporanei si ponevano i problemi che ci poniamo oggi. Da questo punto di vista c'è un testo in particolare, un testo satirico, molto divertente, molto complicato, che si chiama così, il Costantino messo alla Bernina o Berlina sulla porta di San Pietro. Non sono riuscito a capire chi sia l'autore, il testo no, ma non era mai stato pubblicato tutto, credo che sia un toscano, forse un maremmano, forse addirittura un elbano, ma bisogna continuare a studiare, che dice di Bernini più o meno le cose che si diceva di Caravaggio molti anni prima. Ed è un momento, gli anni 70 del 600, in cui esce la più importante biografia di Caravaggio, quella di Pietro Bellori, e quindi è un momento in cui si continuava a riflettere su Caravaggio. Dunque, è il tentativo di riannodare tanti fili che paradossalmente erano stati spezzati dalla storiografia del Novecento per certi versi, e che forse tornando al 600 con altri occhi si possono provare a riannodare. Non per avere un Bernini radicalmente, che smentisca radicalmente quello che abbiamo studiato, che avremmo voluto studiare sui manuali di scuola, se la storia dell'arte esistesse nella scuola italiana, diciamo così, ma per renderlo più complesso, come più complessa è la storia.
Comando, concludo proprio citando Costantino messo alla Bernina, che mette integralmente in fondo al libro, ed è una scelta interessante, perché una delle cose più interessanti del libro secondo me è anche capire il metodo di indagine attraverso cui Tommaso ha utilizzato per poi la sua lettura di Bernini, che passa attraverso le biografie, biografie guidate, biografie insomma in cui il punto di riferimento è Bernini stesso. Insomma, poi ora andrò a cercare meglio di questa strategia comunicativa che per motivi professionali mi interessa. Si dipinge un Bernini che per bloccare una macchina del fango, che possa essere più o meno all'inizio, che possa più o meno mettere in difficoltà, è pulita quella che può essere la sua agiografia, ma soprattutto cerca di confondere le tracce di quei sussulti di libertà che comunque cercava di realizzare. E questo
secondo me è modernissimo, è molto vicino a quello che diceva Nicola De Gioia, cioè il rapporto dell'artista con il potere, ma è anche, mi sembra, il modo con cui tu arrivi all'indagine, perché da queste biografie guidate ti domandi perché lui avesse bisogno di difendersi, e da lì, dalle slabrature di certe cose, conduci l'indagine storiografica sulla produzione di Bernini, e questo secondo me è molto interessante da raccontare. Se vuoi.
Sì, mi rendo conto che non ho risposto a una domanda di Nicola, cioè forse ho risposto con quella battuta c'è lei da Sotario Franceschi, cioè il rapporto che non ci torno. Allora, uno dei temi espliciti di questo libro è il rapporto con la verità, diciamo. Norberto Bobbio diceva, è una frase che io trovo la più, come dire, ancora importante per spiegare che qual è il lavoro degli intellettuali, diceva che gli intellettuali servono a non lasciare a chi ha il monopolio del potere anche il monopolio della verità. Detto in un modo straordinariamente forte. Allora, quando Bernini decide di prendersi del tempo per se stesso, scolpisce una figura monumentale della verità. Non voglio essere antistorico, Bernini come un intellettuale impegnato, come dire, in un capitolo del tradimento dei Chierici, ma il punto, uno dei punti impressionanti è il rapporto tra Bernini e l'opinione pubblica, cosa che secondo me è uno degli aspetti dell'arte del Seicento che ancora merita di essere, come dire, sotterrata. Negli ultimi 30 anni il Seicento si è studiato molto nel rapporto con mecenati pittori, devo dire in maniera secondo me troppo eulogica, troppo celebrativa, dando pochissima attenzione agli attriti, al conflitto, e magnificando i mecenati e il mercato dell'arte. Io non so, ma ho l'impressione che quando fra 300 anni si storicizzerà la lettura del Seicento fatta nel secondo Novecento, qualcuno metterà in relazione, diciamo, l'egemonia culturale del neoliberismo e una lettura per cui il mercato è una grande cosa positiva per l'arte del Seicento senza riserve. Ho sospetto di sì, insomma, che qualche nesso ci sia da questo punto di vista. Un aspetto che è stato molto ben indagato è il fatto che nel Seicento, più che nel Cinquecento, comincia a esserci una vera opinione pubblica internazionale in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, che usa l'italiano ancora come lingua franca fino a un certo punto, poi è il francese che prende il posto, ma Marino era il pittore di corte in Francia, scriveva in italiano, non in francese, anche quando era in Francia. Questa opinione pubblica ha delle riviste, ci sono delle prime periodici, utilizza una circolazione di stampe, non si è mai fatta, l'ha fatta una bravissima giovane storica dell'arte, dovrebbe uscire tra poco, non si è mai fatto il corpus delle stampe a Berlino. Cioè, come? Chi non veniva in Italia, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Germania, dal Canada, poteva avere un'idea di che cosa faceva Bernini con l'incisione e con i testi che circolavano. Gli artisti cominciano a essere consapevoli dell'importanza cruciale di controllare il modo con cui la loro, non la loro immagine nel senso deteriore di marketing o di storytelling, ma insomma la loro opera e la loro personalità viene raccontata. Naturalmente il grado di scolarità, di potere, di lucidità, di successo degli artisti incide moltissimo, alcuni non se lo pongono per niente il problema, ma via via anche nel Seicento molti invece se lo pongono a diversi livelli. Un esempio classico di consapevolezza estrema è Salvatore Rosa, uomo di teatro, artista, pittore straordinario, ma anche scrittore, che ha un rapporto sanguigno col suo pubblico, si parla di satire, di poesie che rispondono anche a livello di tensioni poetiche, diciamo. Bernini appartiene a un'altra tipologia, cioè trasferisce questo rapporto con l'opinione pubblica su un piano addirittura imprenditoriale, cioè decide che nella fase, diciamo, in cui comincia a essere in disgrazia, comincia a avere tanti problemi, comincia a perdere il polso perché invecchia, perché il gusto cambia, perché la serie dei papi toscani del Seicento si esaurisce, c'è cioè una crisi economica per cui c'è una specie di virata antinepotistica, quindi ha prosperato grazie al sistema del nepotismo che ha completamente sfasciato le casse della Chiesa, e quando arrivano i papi come Papa Innocenzo XI Lombardo, che si chiamava Papa Minga, perché c'era anche Minga, cioè no, qualunque cosa che chiedessero, qualche più dei teatri di Roma, eccetera, ma perché? Non solo perché poi verrà fatto santo e quindi aveva un suo temperamento, come dire, neo-tridentino, potremmo dire, neo-controriformista, ma anche perché si trovava a gestire un disastro economico. Quando Bernini attraversa tutta questa storia capisce che se non interviene lui direttamente, ciò che rimarrà rischia di essere un'immagine molto chiaroscurata. Bernini sapeva, come tutti gli artisti, che cioè, oltre un certo limite di tempo le opere non arrivano più, ma arrivano i testi. Ho costruito un monumento di muratura del bronzo, è una frase di Orazio che suona in testa a tutti gli artisti. D'altra parte loro conoscevano il naufragio della pittura antica. La scultura antica in parte arrivava molto poco, leggevano, questi artisti del Seicento mai leggono le vite degli artisti anche antichi, cosa potevano vedere di Apelle, cosa potevano vedere di Figlia, pochissimo, quasi nulla, Apelle nulla. Allora, sapevano però che le fonti rimanevano, era cruciale controllare ciò che si diceva di loro. Oggi avrebbero uno straordinario ufficio stampa, infatti ce l'hanno, diciamo, con metodi molto più triviali, Jeff Koons, è molto più potente per come controlla il discorso pubblico su di lui che non per quelle che ci ostiniamo a tenere le sue opere, diciamo. Bernini lo fa questo in un modo profondamente intelligente, costruendosi una sorta di officina biografica in casa. Fa studiare i figli in modo con un cinismo spaventoso, li manda Pier Filippo, il maggiore, lui sperava di vedere anche cardinale, lo manda a studiare dai migliori suoi amici, Sforza Pallavicino, il più grande teorico letterario del Seicento italiano, il Papa, ci sono, cioè il Vaticano, l'Epoca Vaticana, le grammatiche in cui il Papa, nel distrarsi, correggeva i compiti del piccolo Pier Filippo Bernini, ci sono le declinazioni latine corrette da Alessandro VII, Papa Chigi, alla fine il risultato è che c'ha in casa degli scrittori seri, Domenico, l'altro figlio, sarà un importante storico della Chiesa, scriverà la storia dei concili, a un certo punto dice, beh, ora scrivete di me, e comincia a fare quello, e qui sì, Cardona sarebbe data per discuterne, fa quello che probabilmente ha fatto per tutta la vita, cioè racconta se stesso, secondo me con un'attitudine davvero teatrale. Noi, la cosa sconcertante è che noi abbiamo un testo meraviglioso del diario in Francia, il diario di viaggio in Francia, forse un testo senza paragoni in tutta la letteratura artistica occidentale, cioè un diario che per 4 mesi registra ogni cosa che dice Bernini durante il giorno, perché il gentiluomo francese che lo deve scortare tiene un diario, il diario che poi nell'Ottocento viene pubblicato, E lì abbiamo delle cose, come dire, dette da Bernini, per quanto siano centralizzate, per quanto Chantelou scrivesse la sera stanco, però ci sono delle intere, lunghe frasi dette con le stesse parole che noi troviamo nelle biografie, e i biografi non hanno consultato il giornale di Chantelou. Che cosa vuol dire? Che Bernini raccontava, come succede alle persone anziane, particolarmente vanitose, raccontava la sua vita molto a lungo, probabilmente usando le stesse parole. C'è un vero canovaccio biografico, per cui le vite che alla fine escono sono in parte delle autobiografie, con quasi dei problemi, ma in parte sono anche delle autobiografie. E abbiamo l'artista più potente del Seicento che racconta se stesso. Cosa fa Bernini? Cerca la verità o cerca l'apologia? Cerca l'apologia, cerca di difendersi, cerca addirittura in certi tratti un'autosantificazione, santificazione proprio quasi canonica. Bernini era migliore come cristiano che come artista, era c'è un Bernini che alla fine si per spiegare diciamo il fatto che gli ultimi papi non lo fanno lavorare dice che si mette in contatto direttamente con Dio. Quindi siamo in missione per conto di Dio, per tornare al cinema, al popolo, ma Bernini dice, e Bernini convince, c'è un cardinale molto importante, Decio Azzolino, che dice, ho pregato il Dio di non mettere, quando Bernini è in agonia e sta per morire, ho pregato il Dio di non mettergli in conto della vita gli ultimi anni in cui non ha potuto lavorare in San Pietro per colpa dei papi, che non hanno fatto lavorare, cosa detta da un cardinale di un artista piuttosto impressionante. Allora lì bisogna smontare e capire che la verità che Bernini perseguiva era una verità cogente, non è che Bernini ottantenne dice la verità sulla sua vita, però se poi lo leggi con attenzione ci sono una serie di spaccature in cui viene fuori una serie, vengono fuori una serie di idee che quasi contraddicono tutto questo. Allora il punto è molto affascinante perché hai l'artista che detta le regole in qualche modo imbriglia gli studi fino ad oggi, perché in fondo noi storici dell'arte usiamo tutti le biografie di Bernini, ci siamo chiesti poco quanto siamo ancora condizionati da quest'uomo così tentacolare, cioè quanto pensiamo ancora a quello che lui ci ha voluto fare pensare. e quanto invece dobbiamo sottoporre a critica. Questo non per dire che il termine è cattivo, ma per dire che c'è una complessità della fonte, che non è una fonte densa e che è una fonte in cui, come dire, molto spesso si rappresenta la biografia, non quella picaresca di Cellini, ma una biografia molto più complicata, molto più di uno che ha studiato con i gesuiti, insomma, cioè quindi molto più complessa.
Bene, intanto se qualcuno... fa una domanda, ce lo segnali, intanto te ne faccio un'altra io, o meglio, faccio riferimento a altre due cose nel libro che ho trovato estremamente interessanti. Da una parte i ritratti carichi, le caricature, dall'altra la recitazione, che è una recitazione in cui tu nel libro racconti che un contemporaneo racconta a sua volta che di aver assistito a un spettacolo pazzesco perché si permettevano delle licenze e aggredivano i potenti dell'epoca in maniera che si pensava non fosse possibile. Ma questa contiguità col potere giocata anche appunto con gli alti e i bassi, quindi poi le caricature che venivano, si racconta nel libro, no? Venivano poi guardate da anche dagli stessi caricaturati qualche volta, ridendo, eccetera, cioè creando quindi una sorta di salotto, vogliamo dire, in cui si... questo era un tentativo poi sempre di Bernini che lo utilizzava per sopravvivere o era una forma poi sempre di suo condizionamento o nessuna delle due, era semplicemente un modo per procedere lungo la sua strada. Allora, la caricatura di Bernini è un altro filone che non ha ancora avuto in fondo gli studi che meriterebbe, non esiste un corpus ragionato delle sue caricature. Non esiste. Bernini è il padre della caricatura moderna, così come la conosciamo, un genere artistico che ha padri nobilissimi, Leonardo, per certi versi, Annibale Carracci, per altri, però ecco Bernini che le caricature, forse si intravedono ogni tanto tra queste opere, hanno, assumono i tratti che noi conosciamo, non tanto il tipo, non tanto un tipo ideale, non tanto un tipo sociale, come per esempio Annibale Carracci, ma proprio l'individuo, quel che Bernini era ossessionato caravaggescamente dall'individuo, dall'individuo, tutta la sua arte, secondo me si può leggere come appartenente al genere del ritratto, anche quando dal ritratto dovrebbe essere lontanissimo, secondo i canoni contemporanei. La caricatura è proprio il vertice di tutto questo, e lui lo teorizza. Quando va in Francia, dice ai cortigiani del Sole: se non la smettete di fare confusione intorno al re, e lui studiava dal vivo e non voleva che stessero fermi, Velázquez si teneva il re di Spagna fermo per ore, e Filippo IV dice: non ne posso più, detesto la flemma di Velázquez. Bernini diceva che invece i suoi modelli si dovevano muovere, e quindi copiava il re mentre partecipava, mentre presiedeva il Consiglio di Stato, mentre giocava alla pallacorta, mentre mangiava, eccetera. Però il problema era i cortigiani. A un certo punto dice: se non smettete di impedirmi di vederlo, farò una caricatura a qualcuno. Nessuno capisce quello che vuol dire caricatura. Ed è uno dei rari casi in cui abbiamo un giorno preciso in cui una parola straniera entra in una lingua, viene tradotto, viene spiegato che cos'è il ritratto caricato, e il ritratto caricato si usava, caricatura come non si usava ancora in Francia, e si usava da poco anche in Italia. Le caricature di Bernini oggi dove sarebbero pubblicate, da poco con Fabio, non su Repubblica, e non credo manco sul Fatto Quotidiano, sarebbero su Charlie Hebdo, penso, almeno alcune.
Quella del Papa,
ma forse c'è da qualche parte, quella del Papa mamando il vecchio che viene fatto a letto con la mitria in testa, ossuto come un insetto, è terribile. Si è molto discusso su cosa, c'è un saggio bellissimo di Panofsky sull'umorismo di Bernini, sul barocco in cui si parla di umorismo, di cosa fosse l'umorismo berniniano. Io non sono molto d'accordo con Panofsky, però voglio dirlo qua, credo che alcune di queste caricature non fossero per ridere insieme al modello, ma fossero per ridere del modello in modo molto feroce, fosse proprio una sorta di vendetta. È vero che in altri casi si sa che coloro che erano colpiti dalle caricature le chiedevano a Bernini se le tenevano in casa. Devo dire che, come Forattini, devo dire che negli inventari seicenteschi sono pochissimi casi di caricature incorniciate. In realtà il grosso delle caricature berniniane rimane fianco a casa di Bernini, per caso, e poi vengono date a un padre dominicano e purtroppo si perdono, a un certo punto vengono tutte attaccate al muro di una galleria di una casa di vacanze per i frati dominicani vicino a Roma all'inizio del Settecento. È un ambito straordinariamente interessante in cui io credo che si veda, come dire, venire in superficie il conflitto e anche l'abilità cortigiana con cui risolve, giocando molto tra il compiacere e la vanità dei suoi con grandi committenti, ma anche la volontà di colpirli molto ferocemente, e spesso non si riesce a capire dove inizia uno e finisce l'altro. Le commedie di Bernini sono commedie innanzitutto in cui, e questo è stato molto sottovalutato, il punto fondamentale non erano le macchine, nella storiografia dell'inizio del Novecento Bernini era un grande ingegnere teatrale, una specie di BBN, in realtà non era questo, se si vanno a leggere le fonti, quello che tutti, da cui tutti erano colpiti era il modo di fare recitare, era un capocomico straordinario che prendeva i suoi allievi pittori e scultori e gli insegnava a recitare facendo il capocomico e istituendo un rapporto diretto fra la capacità di copiare le espressioni e restituirle nel teatro e nella pittura sostanzialmente, per cui il genere più vicino è la pittura di Bernini, non la scultura, cioè quadri fatti per se stesso senza committente, senza uno scopo, in cui si fermano degli atti di espressione, sono come degli studi di espressione senza nessuna preoccupazione sociale. Accanto alla recitazione così impressionante che anche ha una capacità metateatrale, riflessione su se stesso, per cui in una commedia di Bernini, di cui sappiamo molto poco, Bernini porta sul palcoscenico il proprio atelier, il proprio studio, e ci sono testimoni oculari che dicono che c'erano pittori e scultori che lavoravano, probabilmente non scolpivano marmo, se no non si sarebbe sentito niente, plasmavano la creta e dipingevano, e il tema riguardava l'arte, cioè si parlava di ciò che si faceva in teatro ed erano artisti che erano anche attori. In tutta questa che abbiamo perso, questo è ovviamente l'ambito, e qui diciamo lo storico del teatro si prende una rivincita, perché il storico del teatro ha a che fare quasi sempre con situazioni del genere, cioè con un materiale più difficile da raggiungere, in tutto questo un aspetto era la critica della corte, la critica dei costumi, una commedia all'antica, dicono i contemporanei, che prima o poi farà precipitare Bernini, scrivono, perché prima o poi non sarà più tollerata. Anche qui un gioco molto sapiente di conformismo, perché si attaccavano i nemici del Papa regnante, con però ogni tanto anche delle licenze vere, per cui quando nella commedia della Donna Olimpia con Anfini, la mitica cognata di Innocenzo X, che i romani sottendo chiamavano Olimpia, cioè un tempo religioso, ancora non troppo, la vimpaccia, come chiamavano i romani delle pasquinate, Bernini fa a pezzi il Papa e il cardinale nipote, senza nominarli, ma rappresentandoli come dire, alcuni dei suoi tipi. È una commedia che si chiama Commedia Ridicolosa, che ha tutta una sua diffusione, qui Bernini però è uno degli esponenti più incisivi. È tutto un ambito su cui sappiamo pochissimo, abbiamo trovato un unico parziale che aveva testo, perché quella Ridicolosa era scritta, questa è la sua caratteristica. Bernini ha messo in scena decine di commedie, di cui non sappiamo pochissimo, quel poco che sappiamo però va in questa direzione di un rapporto davvero molto, come dire, complesso e contraddittorio con il pubblico e con il potere. Bene,
in un contesto architettonico contemporaneo, come ora si è parlato di potere, architettura, scultura, come mai la scultura non viene più contemplata? Per dire, nel nuovo passo di giustizia, il corpo, la figura statuaria praticamente non è concepita. Ora so che hanno fatto dei concorsi per contemplarla, ma come mai c'è questo allontanamento tra architettura e statuaria?
Ma insomma, c'è una legge che dice che la parte dei soldi che si spendono per le opere pubbliche deve essere devoluta a la realizzazione di opere di abbellimento, di simbologia, e quindi troviamo normalmente negli edifici pubblici.
Ma come anche... mai non nasce subito armonica o...
Ma perché tra architettura e arti, diciamo, tipo pittura, scultura, eccetera, c'è un divorzio che risale all'Ottocento perlomeno. Mentre la grande arte italiana fino al neoclassicismo è arte in cui le arti della figura e l'architettura convivono strettamente, dall'Ottocento in avanti si tendono a separare le storie dell'architettura e delle arti della figura, no? Cioè nessuno ricorda, tutti sono in grado di dire cinque nomi di impressionisti d'Amblée, nessuno dice il nome di un architetto del francese dell'Ottocento subito, no? Perché è quasi di non essere tutta un'arte, d'altro lato viene, ha la fortuna di essere naturalmente è l'unica arte contemporanea apprezzata, cioè le signore a cui dava fastidio i nazi storti di Picasso, diciamo, e accettavano molto volentieri l'architettura contemporanea. L'architettura come arte utile è quella che anche continua il rapporto con il mecenatismo, che nessuno può collezionare libri, insomma, può collezionare solo opera, è la separazione del destino di queste due realtà. Per cui nei casi che dice lei c'è una committenza per l'edificio e poi separatamente, per una piccola porzione, una committenza o per il decoro o per la simbologia dell'edificio. Ma l'architettura, addirittura noi abbiamo adottato ormai in Italia, anche negli studi, art and architecture. Questa distinzione è inglese, americana, non è affatto italiana. Per gli italiani l'architettura è una delle grandi arti, no? Da Vasari, eccetera. Quasi tutti gli artisti figurativi grandi in Italia, da Giotto perlomeno fino a Bernini, per l'appunto, sono stati scultori, pittori e architetti. Questa cosa, questa sinergia si è rotta veloce.
E ora una riconciliazione è difficile.
Molto difficile.
Tu hai fatto una domanda perché
oltrepassato i limiti del nostro soggiorno in biblioteca e saremo molto rigorosi.
Aspetto.
Con questo, tanti ringraziamenti a voi che siete stati qui.